ci produciamo in questo momento di incontro con il Vescovo, che ringraziamo già da subito di essere con noi, ci fa davvero molto piacere, e vogliamo farlo attraverso un momento di preghiera. Siamo accompagnati in questa preghiera anche da questo coro, il coro polifonico Dulce Canto, che voleva essere con noi in questo momento di incontro con il Vescovo anche per onorare la sua presenza. È un gruppo che sostiene, tra l'altro, un missionario, no? Giuliano Gaggiuro, che è stato anche alunno di questo seminario, questo si trova in missione e nelle Ande salutiamo. Quindi ringraziamo anche di questa presenza e iniziamo con il loro canto ci introduce nella preghiera che poi seguiamo su questo foglio che abbiamo. Sarò più vicino. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Thank you. Ti ringraziamo per aver pronunciato il tuo nome nel nostro tempo e nella nostra lingua, perché tu vivi in questo mondo, parola d'uomo e come tale vulnerabile, e senti la tua presenza a tutto l'universo, nei nostri sogni e nei nostri pensieri, al lavoro di queste nostre mani, anima del nostro linguaggio, prendilo ricco di significato e di potenza. E possiamo ricevere il tuo spirito nel colloquio con chi vive con noi. E in ogni uomo di carne e di parole, in tutta l'umanità che insieme siamo, riconosciamo Gesù Cristo tuo Figlio, la tua parola fatta carne e la tua gloria ora e sempre nelle eternità. Amen.
Ci sediamo per fare questo passo.
Commissione Episcopale della CEI per il laicato. Padre di Cristo, il cuore del mondo. Lettera ai fedeli laici. La peculiare diaconia del laico nelle ordinarie condizioni di vita deve aiutare la Chiesa a decifrare i segni di Dio sparsi nella storia e a irradiare i segni della sua parola. Come ricorda il Concilio Vaticano II, bisogna che i laici assumano l'instaurazione dell'ordine temporale come compito proprio e in esso, guidati dalla luce del Vangelo e dal pensiero della Chiesa, e mossi dalla carità cristiana, operino direttamente e in modo concreto. A tal fine non basta un'analisi superficiale e affrettata della realtà. Occorre un vero e proprio discernimento evangelico, che sappia fare sintesi fra il dono della fede e le risorse dell'intelligenza, e che non sia fine a se stesso, ma aiuti a individuare e suggerire linee di priorità, indicazioni di metodo, prospettive di impegno attorno alle quali far crescere un nuovo progetto di vita cristiana, in cui fede e cultura tornino a darsi la mano. Alle soglie del nuovo millennio cristiano, invitiamo il laicato delle nostre chiese ad aiutarci a leggere la mappa del nostro tempo e a concorrere efficacemente per far crescere un nuovo modello di vita ispirato ai più alti valori umani e cristiani. In tal modo potranno dare un grande contributo al progetto culturale della Chiesa italiana. Ci limitiamo ora a segnalare quelle che, a nostro giudizio, sono le zone più delicate di questa mappa, dove l'assenza del Vangelo appare oggi più grave e la necessità di una nuova semina missionaria si rende più urgente. Per comodità di sintesi, ci piace conversarle intorno alla categoria della relazione, che trova nel mistero della comunione trinitaria la sua radice e la sua forma. L'incontro con il mistero della comunione che c'è tra le tre divine persone, da una parte, ci rivede il senso unitario della vita e ci riscatta dal peccato, dall'altra, fonda l'intera rete di relazioni che segnano la vita di ognuno di noi.
Queste intercessioni vogliamo farle a due voci, le voci maschili e le voci femminili, ci sono le varie troppe, quindi ci dividiamo in qualche modo l'intero le voci maschili. Preghiamo per questo mondo barbaro e serenato, accolto a milioni di creature, e pieno di sottare con un tipo mondiale. Preghiamo per il piccolo mondo che ci è vicino, per quelli che ci appartengono, familiari e amici, per quelli che condividono le nostre preoccupazioni, per tutti quelli che da noi dipendono.
Preghiamo per tutti quelli che hanno un grande nome, per i capi di governo e per coloro che seguono la parola e le opinioni in un evento di questo mondo. Fare il
quelle che vivono all'ombra degli eventi mondiali e per quelle di cui nessuno si accorge, che compiono il martirio di loro dovere, rappresentati la loro sorte oscura, per quelle che vivono secondo giustizia e sono semplici e simpatici, per le madri che sono gente alla famiglia e per coloro che nel silenzio assistono chi soffre.
Preghiamo per tutti i nostri simili, di cui ogni giorno vediamo la miseria, sia nei giornali che alla televisione, per quelli che a milioni muoiono di fame, e per le vittime innumerevoli delle guerre e della violenza.
Ringraziamo il Signore, che viene in piedi in questo mondo, di tuo lavoro, per il coraggio che tanta gente dimostra. Loro lo ringraziamo per i bambini che vengono al mondo, come per i morti che si chiamano, perché c'è l'amore tra gli sposi, ma anche il lavoro per tutte le frontiere.
Lo ringraziamo per l'energia che nella parte e nelle università, negli studi e nei laboratori, accompagna il lavoro per ottenere rapporti umani.
Yeah. Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi protegga. Faccia risplendere su di voi il suo volto e vi doni la sua misericordia. Rivolga a voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Grazie allora anche a questo coro che ci ha davvero accompagnato in questa preghiera. E grazie a questo per questa presenza davvero per voi importante. E solo due parole per presentare anche chi siamo al vescovo, probabilmente già informato, ma la scuola di teologia per laici è nata più di 30 anni fa. Per un'iniziativa degli insegnanti del seminario, è nata anche in un contesto molto particolare, erano gli anni in cui si stava vivendo la prima visita pastorale dopo il Consiglio di Monsignor Luigi Montanini e poco tempo prima della celebrazione del Sinodo diocesano, e che è stato anche una grande, direi, momento molto bello di chiesa, anche di partecipazione laicale, che ha motivato da tanti stessi. La scuola va avanti da più di 30 anni, come dicevo, prosegue, ci sono un buon numero di iscritti, anche quest'anno siamo attorno ai 180, quindi i corsi sono divisi con un anno fondamentale, poi c'è un corso ciclico triennale, la frequenza è molto molto sentita, mi sembra che ci sia anche una buona partecipazione. Diverse persone hanno avuto anche il coraggio di affrontare lo spunto finale, quindi anche di fare una piccola cosina con cui ottenere un riconoscimento, che è proprio un riconoscimento diocesano, ma che però poi diventa qualcosa che stimola, crea una partecipazione più attiva alla vita della Chiesa, e per molti di loro è stata anche una pista di lancio per buttarsi dentro anche in alcuni servizi ministeriali ecclesiali abbastanza significativi. Per diversi anni anche quelli che sono poi stati candidati al diaconato e poi quelli che sono arrivati al diaconato, il ministero ordinato del diaconato, hanno partecipato a questa scuola, ci sono anche religiose e religiosi che hanno partecipato e che partecipano tuttora, quindi è un insieme variegato ed è un'esperienza mi sembra molto significativa da parte delle persone che vi prendono, che fare giro. Gli insegnanti del seminario continuano questo loro servizio, mi sembra anche con buona volontà, cercando di spostarsi anche di livello in chiarezza. Ci sono anche alcuni insegnanti laici che danno un bel contributo, e anche di questo credo sia un'ulteriore ricchezza dentro questo cammino. E adesso lascio la parola al vescovo che ci fa una lezione, anche se io gli avevo detto appunto di essere sentirsi molto libero sul tema, e quindi ci indicherà poi lui su che cosa ci vuole indicare il cammino.
Sorpresa. No, sono contento di questo momento, primo per dire l'importanza che ha la scuola di teologia per laici nel cammino pastorale della Chiesa bresciana, e quindi per incoraggiarvi ad andare avanti, a studiare, a fare anche le tesi, fare tutto quello che è possibile perché la conoscenza della parola di Dio, della teologia, della tradizione cristiana sia la più ampia e profonda possibile. Poi per tornare un pochino indietro, che torno più giovane di 14 anni, con una lezione sul profeta Ezechiele. E un po' arrugginito, voi portate pazienza, prendete quello che ci può essere di buono e abbiate pazienza per il resto. E prendo il racconto della, una parte del racconto della vocazione del profeta Ezechiele perché credo, e questo è lo scopo, possa servire per capire che cosa è nella sua integrità e caratteristica propria un profeta. È il capitolo secondo che dice così. Mi disse: figlio dell'uomo, alzati, ti voglio parlare. A queste parole uno spirito entrò in me, mi fece alzare in piedi e io ascoltai colui che mi parlava. Mi disse: figlio dell'uomo, io ti mando ai figli di Israele, a una razza di ribelli che si sono rivoltati contro di me. Essi e i loro padri si sono sollevati contro di me fino ad oggi. Quelli ai quali ti mando sono figli testardi e dal cuore indurito. Tu dirai loro: dice il Signore Dio. Ascoltino o non ascoltino, dal momento che sono una genia di ribelli, sapranno almeno che un profeta si trova in mezzo a loro. Ma tu, figlio dell'uomo, non ti temere, non avere paura delle loro parole. Essi saranno per te come cardi e spine, tra loro ti troverai in mezzo a scorpioni. Ma tu non temere le loro parole, non ti impressionino le loro facce, sono una genia di ribelli. Ascoltino o no, dal momento che sono una genia di ribelli, tu riferirai loro le mie parole. Figlio dell'uomo, ascolta ciò che ti dico e non essere ribelle come questa genia di ribelli. Apri la bocca e mangia ciò che io ti do. Io guardai ed ecco una mano tesa verso di me. Teneva un rotolo. Lo portò davanti a me. Era scritto da una parte e dall'altra e conteneva lamenti e pianti e guai. Mi disse: figlio dell'uomo, mangia ciò che ti sta davanti, mangia questo rotolo, poi va e parla alla casa di Israele. Io aprii la bocca ed egli mi fece mangiare quel rotolo, dicendomi: figlio dell'uomo, nutri il tuo ventre e riempi le tue viscere che io ti pongo. Io lo mangiai, fu per la mia bocca dolce come il miele. Poi egli mi disse: figlio dell'uomo, va, recati alla casa di Israele e riferisci loro le mie parole. Il testo continua, mi interessa solo questa parte per il motivo che vi dirò. Allora, contesto: siamo in Babilonia, il profeta Ezechiele appartiene alla prima generazione degli esuli, quindi è stato deportato insieme con altri israeliti nella prima deportazione, che è quella del 597 avanti Cristo. In Babilonia Ezechiele, presso il canale Chebar, ha avuto all'improvviso la visione della gloria di Dio. Il Signore si è fatto incontro a lui in tutto il suo splendore. Quattro videnti che sorreggono un firmamento, sul firmamento c'è un trono, sul trono seduta una figura dalle sembianze umane. È una figura che risplende di oro e di argento e in basso risplende di fuoco. E diceva alla fine del capitolo primo: così percepii la visione del Signore. Quando la vidi, caddi con la faccia a terra e udii la voce di uno che parlava. La reazione è comprensibilissima: la gloria di Dio schiaccia Ezechiele, l'uomo, lo spinge a terra. E l'uomo non può stare in piedi davanti a Dio. Diceva il Signore a Mosè: nessuno può vedere Dio e vivere. Quindi si capisce l'esperienza di Ezechiele. Ma a questo punto il profeta ode la voce che gli parla. Mi disse: figlio dell'uomo, alzati in piedi, ti voglio parlare. Gli elementi sono semplicissimi. L'indirizzo: figlio dell'uomo, è una espressione che nel libro di Ezechiele si trova frequentissimamente e ha il significato filologico più semplice: appartenente alla famiglia umana, alla natura umana, ma con una sottolineatura. La condizione umana è una condizione di fragilità, di debolezza, di piccolezza. Ed Ezechiele deve ricordarsi che lui è un piccolo uomo davanti al Signore, figlio dell'uomo. Non potrà avere pretese, non potrà pensare chissà che di se stesso, dovrà ricordarsi la sua condizione propria, figlio dell'uomo. Ma poi c'è un imperativo che è sorprendente ma molto bello:
alzati in piedi. Alzati in piedi vuol dire la gloria del Signore, la visione della gloria ha schiacciato Ezechiele, ma la parola di Dio lo chiama a essere in piedi. Ezechiele, pur debole, l'abbiamo detto, nella sua condizione umana, deve diventare l'ascoltatore di Dio e in qualche modo partner di Dio, e quindi deve stare davanti a Dio come un tu. Dio se lo pone davanti come interlocutore. Naturalmente non viene cancellato niente della distanza, Ezechiele rimane solo un piccolo uomo, e Dio è Dio in tutto lo splendore della sua gloria inaccessibile. E però Dio pone Ezechiele davanti a sé e in questo modo dona a Ezechiele una identità, una dignità incomparabile. Potere ascoltare Dio fa di Ezechiele, diremmo, un uomo in piedi, con una sua personalità precisa. Dio si rivolge esattamente a lui, in quella identità. E finalmente l'espressione della volontà di Dio: ti voglio parlare. Ti voglio parlare vuol dire che in questo dialogo Dio entra liberamente, è una sua decisione. E se Ezechiele è il partner di Dio, lo è non perché per natura ha certe doti, ma perché il Signore liberamente lo ha chiamato. È il Signore che prende l'iniziativa ed è la sua volontà che crea una condizione per l'uomo che l'uomo non potrebbe da sé né volere né comprendere. A queste parole dice: uno spirito entrò in me, mi fece alzare in piedi e io ascoltai colui che mi parlava. E vuol dire che questo levarsi in piedi davanti al Signore è operato non dalle forze psicologiche di Ezechiele, non dal fatto che Ezechiele è particolarmente coraggioso e forte e quindi si leva davanti al Signore, è Dio che lo irrobustisce interiormente con il suo spirito e lo rende così capace di vivere una situazione che da solo non sarebbe in grado di affrontare. Insomma, la parola di Dio, il fatto che Dio si è rivolto a Ezechiele, produce in Ezechiele la forza di stare davanti a Dio, la forza di ascoltare Dio. E questa forza è espressa come uno spirito, cioè una forza divina che solleva l'uomo e lo rende interlocutore di Dio. Per questo Ezechiele non dice mi alzai in piedi, ma mi fece alzare in piedi. Il comando di Dio può essere eseguito solo con l'energia che viene da Dio come un dono. E anche quello che dice ascoltai colui che mi parlava lo dovete intendere nello stesso modo. Poter ascoltare Dio non è questione di orecchi e nemmeno solo di intelligenza, è questione di spirito. È quello spirito che viene da Dio e che in Ezechiele produce la capacità di ascolto, la capacità di accogliere la parola che gli viene rivolta. Dopodiché segue il racconto di missione. Questa era l'introduzione, i primi due versetti. Mi disse: figlio dell'uomo, io ti mando ai figli di Israele, a una razza di ribelli che si sono rivoltati contro di me, essi e i loro padri si sono risollevati contro di me fino ad oggi. Quelli ai quali ti mando sono figli testardi e dal cuore indurito. Tu dirai loro, dice il Signore Dio, ascoltino o non ascoltino, dal momento che sono una genia di ribelli, sapranno almeno che un profeta si trova in mezzo a loro. Si comincia con quell'espressione, io ti mando. Questa sottolineata, perché noi siamo soliti parlare della vocazione profetica. Ma il verbo che esprime la vocazione profetica non è nella Bibbia il verbo chiamare, è il verbo mandare. La vocazione profetica è in realtà una missione. E il nostro testo ci dice quali sono gli elementi della missione. chi è colui che manda, chi è colui che viene mandato, a chi viene mandato e per che cosa. Colui che manda è quello di cui parla tutto il capitolo primo del libro di Ezechiele, il Dio di Israele, la cui gloria è apparsa a profeta in tutto il suo splendore. È il Signore del cosmo, i quattro viventi che sostengono il trono di Dio, rappresentano esattamente la totalità dell'universo, è il Signore della storia, è quello che è uscito dal Tempio di Gerusalemme e viene in Babilonia. O viene in Babilonia, viene nel cuore dell'impero che domina il mondo. Non ci sono ostacoli, non ci sono impedimenti o confini per lui. Dove il Signore va, lì esercita una sovranità, fosse anche in Babilonia, è il Signore della storia. Bene, lui è colui che manda. Signore del cosmo, Signore della storia. Quello che invece viene mandato, l'abbiamo ricordato prima, è un figlio d'uomo, un povero uomo, un uomo debole, un uomo fragile. Il contrasto non potrebbe essere più grande tra Dio nella sua gloria e Ezechiele nella sua piccolezza. Ma proprio questo vuole dire il testo. Il Dio infinitamente grande si serve come strumento della sua parola, portatore della sua parola, di un uomo assolutamente piccolo. È fondamentale che questo lo si ricordi, e Ezechiele se lo deve ricordare bene, per cui per l'espressione figlio dell'uomo se la sentirà ripetere fino alla nausea, perché non deve appropriarsi della missione e illudersi che quella parola in qualche modo gli appartenga. No, quella è la parola della gloria di Dio, del Signore. Ezechiele è strumento. Dio potrà accostare realmente l'uomo nella sua piccolezza, nella piccolezza dell'uomo. A chi? Ai figli di Israele. E naturalmente Israele non è prima di tutto una designazione etnica, ma religiosa. Dice il popolo di Dio che Dio ha guardato con favore, popolo di predicazione, di elezione tra tutti i popoli della terra, che Dio ha tenuto in qualche modo per sé, con cui ha stabilito una relazione particolare di alleanza. Quindi è un popolo che ha già una identità religiosa, un rapporto con il Signore molto preciso e intenso. E però questo popolo viene definito come una razza di ribelli, cioè come un popolo che si è ribellato contro la sovranità del Signore, e lo ha fatto, dice Ezechiele, in modo sistematico, tanto che questa ribellione sembra fare parte della identità di Israele. Non è un accidente che è capitato, è una abitudine che si è ripetuta. Essi si sono rivoltati contro di me, essi e i loro padri, contro di me fino ad oggi. Contro di me vuol dire non si tratta solo di violare le norme del patto, hanno violato una legge, non hanno obbedito a una prescrizione, no, è il legame, è la relazione che è stata ferita, che è stata distrutta dal comportamento di Israele. Una sollevazione, una ribellione attraverso tutta la storia fino ad oggi. Dicevo prima, non è una violazione casuale o provvisoria, ma è una specie di strategia. Israele si muove nella linea della ribellione, della autosufficienza, della autoaffermazione contro le linee della alleanza con Dio. Dice ancora: quelli ai quali ti mando sono dei figli testardi e di un cuore indurito. Naturalmente il ricordare che sono figli serve per renderci conto della gravità particolare di questa violazione, di questa ribellione. Non è la ribellione contro un qualunque sovrano, che ha già qualche cosa di grave, ma in fondo parte da una alterità profonda. No, qui c'è un rapporto di intimità da padre a figlio. E quindi questa ribellione ha evidentemente una gravità unica. E il testo che può illuminare questo è proprio l'inizio del libro di Isaia, un piccolo oracolo di 3 versetti che dice così: udite, o cieli, ascolta, o terra, perché il Signore ha parlato. Figli ho allevato e fatto crescere, ma essi si sono ribellati contro di me. Il bue conosce il suo proprietario, l'asino la gabbia del suo padrone, ma il re non conosce, il mio popolo non comprende. Guai, gente peccatrice, popolo carico di iniquità, seme di scellerati, figli corrotti. Hanno abbandonato il Signore, hanno rispettato il Santo di Israele, si sono voltati indietro. Ci sono 4 termini che vengono messi in successione in scala. Il primo è il termine gente, goi, in genere. Poi c'è il popolo, c'è il termine am, che è invece il popolo eletto, quindi un popolo qualificato, non semplicemente un qualunque etnos, una qualunque etnia. Poi c'è il termine zera, seme, la discendente, e finalmente i figli. Gente, popolo, razza, figli. Figli ho allevato e cresciuto, ed essi si sono ribellati contro di me. Questo è, dice, fondamentalmente anche Ezechiele. Dicevo figli testardi dal cuore indurito. E vuol dire che la ribellione ormai è diventata un'abitudine. Tanto è diventata un'abitudine che il cuore, che di per sé, di sua natura, è evidentemente sensibile, è ricco il cuore di pensieri, di sentimenti, di desideri, di decisioni, di tutto questo. In realtà è diventato duro, sclerotico, incapace di sensibilità. Non sente più, non pensa più, non desidera più in sintonia con il Signore. E di fatto quando il profeta Ezechiele nella seconda parte dovrà annunciare la liberazione di Israele e la rinascita del popolo, lo potrà fare immaginando un trapianto di cuore. Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. La restituzione quindi della sensibilità interiore a Israele. Ma per che cosa il profeta viene mandato? Tu dirai loro: così dice il Signore Dio. Ascoltino o non ascoltino, dal momento che sono una genia di ribelli, sapranno almeno che un profeta si trova in mezzo a loro. È sorprendente che il messaggio profetico viene ripreso solo nella sua introduzione, quella formula "così dice il Signore", che è stata interpretata come la formula del messaggero. E su questa formula ci torneremo alla fine. Voglio dire che in questo momento, all'inizio, il Signore non dice esplicitamente il contenuto dei messaggi che il profeta dovrà trasmettere. Dice la apertura dei messaggi. Ogni messaggio incomincia con queste parole: così dice il Signore. Dicevo, formula del messaggero. Il re che vuole fare sapere qualche cosa a un re lontano o a un popolo chiama un messaggero, evidentemente siamo nel contesto della cultura orale, gli dice agli orecchi il messaggio, direbbe cacca, se lo fa ripetere per essere sicuro che l'ha capito bene, e poi lo manda. E il messaggero va e quando arriva trasmette il messaggio, ma prima di dire il messaggio lo introduce con questa formula: così dice il re mio signore che mi manda, così dice, così ha detto il Signore Dio che mi ha mandato. E questa, dicevo, la formula che non dice niente ancora del contenuto, ma che dice che il profeta dovrà parlare appunto come un messaggero in nome di Dio, come se Dio stesso parlasse attraverso di lui, il che evidentemente produce almeno due effetti. Il primo è che comunque vada a finire, si sa che c'è una parola di Dio per il popolo. E gli israeliti in Babilonia sono un popolo avvilito e affranto, sono un popolo che sta perdendo la speranza e il senso della propria identità, perché sembra una identità perdente quella degli israeliti che sono stati deportati in Babilonia. Il fatto che a quel popolo arrivi una parola da parte di Dio è evidentemente ricco di significato. Vuol dire che non sono abbandonati, vuol dire che non sono chiusi dentro alla loro condizione di miseria. C'è una parola di Dio per loro, c'è quindi interesse da parte di Dio nei loro confronti. Magari le parole saranno parole di giudizio, come vedremo, ma in ogni modo c'è l'interesse. Dio non li lascia andare alla deriva per conto proprio, ha un legame e esprime questa attenzione nei confronti del suo popolo. C'è quindi ancora qualche cosa da ascoltare e quindi qualche cosa da fare. La parola chiede evidentemente una risposta, è sempre un appello a colui che ascolta. Secondo i casi la risposta può essere verbale, può essere con i fatti, può essere con i sentimenti, con quello che diavolo volete, ma la risposta ci vuole. La risposta, la parola non è semplicemente un'informazione generica, qui è parola personale, io tu, che chiede una risposta del tu, a me, perché gliel'ho rivolta quella parola esattamente per questo. La seconda cosa naturalmente che dice è che questa parola è parola di Dio Signore, c'è quindi una sovranità, c'è il richiamo al Signore dell'alleanza, a quello che ha dei diritti nei confronti di Israele, perché ha costruito con Israele un legame, c'è un impegno da parte del Signore, si intende, ma c'è un impegno anche da parte di Israele. Poi è sorprendente, almeno può sorprendere, il fatto che il risultato della missione fin dall'inizio sia presentato in una luce incerta. Che gli israeliti ascoltino, che si convertano e facciano quello che il Signore si aspetta, non è affatto sicuro. Anzi, di per sé non sembra nemmeno probabile. L'insistenza che viene sottolineata sulla natura ribelle degli israeliti fa piuttosto presentire che la risposta sarà probabilmente negativa, e verrebbe la voglia di chiedersi se vale la pena, se vale la pena per il profeta faticare e anche rischiare in qualche modo per qualche cosa che fin dall'inizio si sa non avrà degli effetti significativi o positivi, non servirà a nulla. Ma il Signore ricorda che un effetto ci sarà in ogni modo. Sapranno almeno che un profeta è in mezzo a loro. Quello che ricordavo prima, sapranno che c'è una parola di Dio per loro, sapranno che c'è un interesse in Dio verso di loro, sapranno che c'è un appello e quindi un compito da realizzare. Tutto questo in ogni modo lo sapranno. Poi si ribelleranno, rimarranno soli, non vorranno obbedire, ma la parola del Signore rimarrà dentro alla loro storia come parola di giudizio. Certamente nella prima parte del suo ministero Ezechiele è prima di tutto un annunciatore di giudizio, ma anche di salvezza. Inevitabilmente dove c'è una parola di giudizio c'è anche, lo vedremo, una parola di Dio, e quindi qualche cosa che va oltre il giudizio. Il giudizio non è l'ultima parola. In questo modo Ezechiele ha espresso le coordinate fondamentali della missione. ma rimane ancora da preparare il profeta perché sia all'altezza di questa missione. E allora continua il Signore, parla ancora una volta: ma tu, figlio dell'uomo, non li temere, non avere paura delle loro parole. Essi saranno per te come cardi e spine, e tra di loro ti troverai in mezzo a scorpioni. Ma tu non temere le loro parole, non ti impressionino le loro facce, sono una genia di ribelli. Ascolti una volta, al momento che sono una genia di ribelli, tu riferirai loro le mie parole. E quindi, anzitutto, il profeta viene liberato dalla paura. Le parole di Dio vanno intese in questo senso. Voglio dire, non si tratta solo di un comando che Dio rivolge a Ezechiele. Il comando: non voglio che tu ti impaurisca, non voglio che tu abbia paura. Ma nel momento in cui questo comando viene dato, viene trasmessa anche la forza per non avere paura. La parola di Dio fa quello che chiede. Quando chiede qualche cosa, produce nell'ascoltatore la forza di rispondere alla richiesta del Signore. Il Signore non fa richieste più alte dell'uomo, o quando le fa perché produce nell'uomo qualche cosa di più grande, è una energia nuova. Allora, se Dio chiede di non temere, dona la forza di non temere. E intendete naturalmente questa espressione non tanto è come riferimento psicologico a dei sentimenti. Non è il problema del sentimento della paura. L'espressione fa riferimento piuttosto al comportamento di libertà di Ezechiele. Voglio dire, non viene proibito a Ezechiele di provare un sentimento di paura di fronte a eventuali minacce della gente. Questa reazione, questo sentimento di paura può essere più grande o più piccola, secondo il temperamento del profeta. Ci sono quelli che per temperamento sono più coraggiosi, altri un pochino meno, sentiranno di più o di meno questa paura qui, ma non è questo l'importante, non è questo. Ezechiele può sentire tutti i sentimenti che vuole, l'importante è che di fronte alle minacce non taccia, non finisca per tacere. Non finisca per censurare la parola di Dio o per addolcirla e per sintonizzarla sugli ascoltatori, adattarla agli ascoltatori. È una parola che Dio gli ha affidato e il profeta deve trasmetterla così come Dio gliel'ha affidata. Si potrebbe dire che Ezechiele teme se tace la parola di Dio, se cerca di compiacere agli ascoltatori e non a Dio che lo manda. Quindi il problema del timore, intendetelo così, torno a dire, non tanto in riferimento al sentimento psicologico della paura, quanto a un comportamento non condizionato dall'atteggiamento degli ascoltatori, dall'accettazione o dal rifiuto o dalle minacce eventuali degli ascoltatori, e i quali potrebbero instillare nel profeta timore con le loro parole e con le loro facce. Con le parole perché possono essere minacciose, con le facce perché possono essere ostili, e inevitabilmente Ezechiele si troverà a disagio di fronte a questo complesso di reazioni. Si troverà come se fosse tra cardi e spine, come se fosse in mezzo a scorpioni, ed evidentemente questo è tutt'altro che gradevole. E tuttavia non li temere, o che è lo stesso, tu riferirai loro le mie parole. Questo vuol dire non temere, tu riferirai loro le mie parole. Il fatto di avere di fronte una genia di ribelli non deve alterare il corso della missione del profeta. Questa missione deve procedere indisturbata, ascolti loro quale che sia la reazione e l'atteggiamento. E ancora una seconda esortazione rivolta a Ezechiele: figlio dell'uomo, ascolta ciò che ti dico è un essere ribelle come questa genia di ribelli. Apri la bocca e mangia ciò che ti do. Io mangiavo. Ed ecco una mano tesa verso di me e nella mano un rotolo. Lo spiego davanti a me. Era scritto da una parte e dall'altra e conteneva lamenti e pianti e guai. Quindi il profeta dovrà annunciare una parola da parte di Dio, ma proprio per questo prima deve assimilare questa parola. La deve fare propria e nel modo più intimo possibile. E questo richiede lo esprime con l'immagine più evidente per questo, l'immagine del mangiare. Mangiare vuol dire assimilare, vuol dire che il cibo diventa sangue e carne mio. Bene, così deve fare il profeta. Un profeta non deve dire il suo pensiero, una sua intuizione, trasmette un messaggio di Dio. E tuttavia questo messaggio deve passare attraverso la coscienza umana del profeta. Deve dare forma ai pensieri del profeta, ai sentimenti, ai desideri. Voglio dire, il profeta non è un portaparola di Dio. Portaparola vorrebbe dire esercitare una funzione meccanica. Imparo a memoria un messaggio, lo ripeto con la massima precisione, con le stesse parole, con le stesse inflessioni. Questo sarebbe essere un portaparola. La funzione del portaparola può anche essere surrogata dallo scritto, o può essere surrogata ancora meglio da una registrazione. Una volta che è registrato, quello che viene trasmesso è evidentemente la parola che è stata registrata. Scrittura e registrazione garantirebbero una precisione molto più grande di quella del messaggero. Ma Ezechiele non deve essere così. Il profeta non è così. Non è un portaparola. Il profeta è persona libera, responsabile. È un tu che Dio pone davanti a sé e alla cui libertà Dio si rivolge, alla cui responsabilità. In questo compito il profeta deve essere coinvolto con tutte le dimensioni della sua coscienza. Quindi deve ascoltare da Dio la parola, deve assimilarla, farla propria, deve impregnarsene e farne tesoro, poi andrà e trasmetterà la parola. E la trasmetterà con il massimo di efficacia, ma non perché ripete esattamente i suoni che gli sono stati messi nell'orecchio, ma perché esprime dal suo quello che la parola ha provocato, ha costruito, ha generato, ha formato dentro di lui. E questo processo il testo lo esprime con delle immagini. La mano tesa dice che Dio non è assente o inerte, interviene in modo attivo e potente. Il rotolo naturalmente contiene la parola di Dio e viene srotolato davanti al profeta, che vede che è scritto sul retto e sul verso. Dovrà mangiarlo e deve sapere che cosa mangia. Torno a dire, non ha una funzione meccanica, deve svolgere una funzione personale. Quindi le parole che dice le deve capire, le deve fare sue, quindi deve mangiarle e assimilarle. Non solo come operazione fisiologica, ma con la pienezza di coscienza. Il profeta è coinvolto non con la bocca e con lo stomaco solo, ma con l'intelligenza, il sentimento e la responsabilità. Tutto questo riguarda quel rotolo scritto in cui ci sono lamenti e pianti e guai. Dovrà annunciare quindi il giudizio e la sofferenza per il popolo. In realtà Ezechiele sarà anche un profeta di salvezza, anzi sarà tra i profeti di salvezza quello che immagina una ricostituzione addirittura utopica di Israele. I capitoli dal 40 al 48 sono la prima forma di utopia, di immagine come si dice, mentale, dove il riferimento alla realtà per molti aspetti non è presente in alcuni elementi, immagine del desiderio di perfezione dell'Israele dopo l'esilio, del ritorno e della rinascita del popolo. Quindi sarà anche un profeta di salvezza, ma questa sarà solo la seconda parte del suo ministero, solo dopo la distruzione del Tempio. Il profeta comincerà a parlare di speranza e di salvezza. Intanto, per alcuni anni, il suo compito è di essere profeta di giudizio, che condanna l'infedeltà di Israele e annuncia la punizione corrispondente. In sintesi, l'immagine del mangiare il rotolo dice tre cose: che c'è una parola di Dio che annuncia il giudizio su Israele, questa parola si fa libro, il libro deve essere assimilato dal profeta che lo mangia, e tutto questo è opera della mano di Dio. Ancora, l'essenziale detto, ma siccome Ezechiele non ha la fobia delle ripetizioni, anzi le ripetizioni le ama, le usa in abbondanza, anche in modo pesante dal punto di vista letterario, come si siano formate, questa è un'altra questione che adesso non ci interessa, ma se ve ne siete accorti, ripete sempre le stesse cose, non esattamente le stesse, con qualche modifica, con qualche aggiunta, ma ritornando su temi già affrontati. Mi disse: figlio dell'uomo, mangia ciò che hai davanti, mangia questo rotolo, poi va e parla alla casa di Israele. Io aprii la bocca ed egli mi fece mangiare quel rotolo, dicendomi: figlio dell'uomo, nutri il tuo ventre, riempi le tue viscere con questo rotolo che io ti porgo. Io lo mangiai e fu per la mia bocca dolce come il miele. Viene qui descritta nel modo più chiaro, e dopo ci torneremo su questo se il Signore vorrà, la missione del profeta. Allora, punto di partenza è l'ascolto di Dio. Figlio dell'uomo, mangia ciò che hai davanti. Il mangiare, l'abbiamo detto, è una immagine di questo ascolto con assimilazione personale della parola del Signore. All'altro estremo sta l'annuncio della parola agli israeliti: mangia ciò che hai davanti, parla alla casa di Israele. In mezzo c'è quell'imperativo va, che dice il passaggio che Ezechiele deve garantire dall'ascolto e assimilazione della parola all'ascolto della parola da parte del popolo. Lui assimila e annuncia in modo che il popolo possa anche egli ascoltare la parola del Signore. Ed è che non dice io aprii la bocca e mangiai, ma io aprii la bocca ed egli mi fece mangiare. E apre la bocca, evidentemente c'è una libertà del profeta in questo, ma l'azione viene da Dio. È lui che guida la relazione Dio-profeta, e in modo che i lineamenti di Ezechiele assumano la forma della parola di Dio. Naturalmente uno rimane sorpreso per il fatto che il rotolo viene sentito dal profeta dolce come il miele, perché ha imparato che su quel rotolo c'erano scritti lamenti e pianti uguali, che non sono esattamente dolci come il miele, ma quello che prevale è naturalmente il fatto che questa è parola di Dio, e la parola di Dio, anche quando contiene lamenti e pianti e guai, rimane parola di amore, rimane espressione di premura, di in fondo, se il Signore annuncia il giudizio, questo dovrebbe essere classico, è perché il giudizio non avvenga, è perché il popolo si converta e quindi quello che è minacciato non succeda. Così avviene in quell'immagine di libro profetico che è il libro di Giona. Giona è mandato a Ninive per annunciare che cosa? Ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Oh, e lo dice così, non dice se non vi convertite tra 40 giorni il Signore vi distruggerà. No, 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 dice semplicemente 40 giorni e sarete distrutti. Ninive si pente, fanno penitenza dal re ai bambini, agli animali, e il Signore usa misericordia verso Ninive. E Ninive non è distrutta, con scorno del profeta, che invece avrebbe voluto la distruzione di quella città nemica, avversaria. Ma la parola di Dio ha sempre questa dimensione. Quando il giudizio viene annunciato perché il popolo si renda conto della sua situazione e si converta e il Signore possa usare misericordia. E mi fermo qui sul discorso del profeta Ezechiele. Che cosa dice un testo di questo genere sulla identità e sulla funzione del profeta? Beh, le cose fondamentali le ho già ricordate, però le metto in ordine come è possibile, a partire da quella che abbiamo chiamato la formula del messaggero. Così dice il Signore, così dice il Signore Dio, il Signore che mi ha mandato. Questa è la formula che apre molti oracoli, mica tutti si intende, ma molti oracoli profetici, e che può essere una spia, perlomeno è una traccia che ci può aiutare. Il fenomeno è molto semplice di per sé, lo potete immaginare. Prima scena, A, un soggetto, parla al messaggero. Seconda scena, il messaggero corre, si allontana dal re, mettiamo, e va verso il popolo o verso il re a cui deve trasmettere il messaggio. Terza scena, il messaggero trasmette quello che ha ricevuto. Quindi tre scene, il re al messaggero, il messaggero verso il popolo, il messaggero al popolo. O metteteci Dio, così siamo ancora più dentro alla esperienza profetica. Dio rivolge una parola al profeta, il profeta va, il profeta annuncia al popolo, che è esattamente quello che c'è qui, l'abbiamo letto, no? Figlio dell'uomo, va, recati alla casa di Israele e riferisci loro le mie parole. Ha mangiato il rotolo, deve andare e riferire. Bene, proprio a partire da questo schema si possono individuare dei modi diversi di cogliere l'identità del profeta. Se voi mettete l'accento sulla prima scena, sulla scena in cui Dio trasmette la parola al profeta, siete portati a immaginare il profeta come un mistico, cioè come una persona che ha essenzialmente una esperienza soprannaturale del divino e che in questa esperienza soprannaturale viene a conoscere segreti per noi impenetrabili. Quindi è una esperienza di tipo unico che naturalmente dal nostro punto di vista appare fondamentalmente come extra normale e confusa, fatta di immagini abbaglianti, ma che proprio perché sono abbaglianti sono difficili da analizzare, fatta di frasi spezzate che sono come dei lampi che ci fanno intravedere qualche cosa di straordinariamente profondo, ma che è difficile esprimere in modo esauriente con delle parole. E così una buona parte di commentatori ha immaginato o pensato il profeta. In un suo testo classico, Gunther ritiene che i testi profetici più autentici siano quelli che sono più oscuri, devono essere brevi, più brevi sono meglio è, e più oscuri sono meglio è, perché evidentemente esprimono una esperienza estatica, un momento di grazia difficile, dicevo, da analizzare, ma che il profeta ha avuto il dono, la grazia di sperimentare. Mettetemi dall'altra parte, nel rapporto tra profeta e popolo. Se voi sottolineate quella terza scena, avete un'immagine del profeta molto diversa. In quella terza scena il profeta è fondamentalmente un maestro di religione e un maestro di etica, e parla al popolo per istruire il popolo sulle esigenze dell'alleanza e perché il popolo si renda conto della sua condizione e percorra un cammino di conversione e di obbedienza a Dio. Ma evidentemente, se le cose stanno in questo modo, la parola del profeta deve essere chiara. Se io vi chiedo un comportamento preciso, bisogna che io sia preciso, perché se uso delle parole vaghe, voi capite 8 per 18 e certamente fate fatica a obbedire a quello che io vi dico, se è oscuro, se è impenetrabile. Da questo punto di vista, quindi, le cose devono essere il più chiare possibile, il più precise possibile, il più riferite alla situazione storica concreta possibile. Il profeta legge i segni dei tempi e istruisce il popolo. È privilegiata la chiarezza. Il problema è che il fenomeno profetico non è né l'uno né l'altro da solo, ma è l'uno e l'altro insieme. Quella seconda scena del profeta che corre, che va, è anche questa importante, perché unisce i termini estremi, unisce Dio da una parte e il popolo dall'altra. Alla fine il profeta fa in qualche modo da mediatore, deve assimilare e trasmettere, ma quello che importa è che in questo modo il popolo possa davvero ascoltare il Signore. Il mediatore nella concezione biblica non è uno che sta in mezzo dal punto di vista materiale, per cui se la distanza tra le rive è di 100 metri, con due piloni dentro la distanza viene di 33 tra un pilone e l'altro. Non è qualcosa che sta in mezzo e che rende minore la distanza, è qualcosa che unisce gli estremi, che porta in sé la tensione della distanza, quindi l'annulla, la porta tendente a zero. Quando ascoltate il profeta, è la presenza di Dio che in qualche modo si manifesta in lui, nelle sue parole. Non è semplicemente, dicevo, uno che è un po' più vicino a Dio e quindi un po' più vicino all'uomo di Dio. No, è veramente mediatore e unificatore da questo punto di vista. E bisognerebbe custodirne insieme tutte queste realtà. Ti mando, va, parla. Ti do le parole, vai incontro, vivi nella comunione con il tuo popolo e trasmetti. Ma c'è un ultimo elemento che mi interessa sottolineare, che nel nostro testo c'è e che è presente in molti testi. È un elemento che ha sottolineato un commentatore, secondo me molto bravo, di questi cui sono personali, che era un rabbino americano che ha scritto tantissimo sui profeti e che ritiene sia il tipico del profeta il partecipare al pathos di Dio. Partecipare al pathos di Dio vuol dire, primo, tenere presente che il Dio della Bibbia è un Dio personale. Siccome è un Dio personale, è un Dio che si presenta sotto figura, la figura umana nel capitolo primo del libro di Ezechiele, e con dei sentimenti. Dio si adira nella Bibbia, ama, usa misericordia e compassione, addirittura si pente. Abbiamo letto in questi giorni il racconto del diluvio di Dio che si pente di avere fatto l'uomo. Ormai Dio pentirsi, dice un testo del libro di Samuele. Qui Dio si è pentito a sentire il libro della Genesi. Naturalmente possiamo dire, ed è giusto, che sono tutti antropomorfismi, antropopatismi, quindi forme umane per esprimere il mistero di Dio che ci sorpassa e che non riusciamo evidentemente a immaginare. Però ci sono nella Bibbia e hanno una importanza decisiva, perché vogliono in qualche modo difendere la dimensione personale di Dio. Vogliono evitare il rischio mortale che sarebbe quello di trasformare Dio in un potere anonimo, nel destino o nella divinità astratta. Il Dio della Bibbia è un Dio personale e si può cogliere qualche cosa del mistero di Dio stranamente proprio attraverso gli antropomorfismi e gli antropomorfismi. Non perché Dio abbia delle mani, si intende, ma perché la figura e l'immagine della mano mi permette di entrare dentro il mistero di Dio meglio che non l'immagine senza immagine di un destino che non ha volto e che non ha identità. Allora il discorso del pathos diventa questo. Secondo Escher, Dio non è evidentemente un Dio indifferente all'uomo e alla sorte dell'uomo. Patisce Dio, patisce le realtà e i drammi della esistenza del suo popolo. E questo patisce si esprime nella Bibbia, per esempio, con la sua ira. Reagisce, non è un Dio indifferente di fronte al peccato, reagisce. Reagisce con la punizione, o se volete con la promessa, il perdono, la misericordia. Beh, il profeta deve diventare partecipe di questo pathos. Quando in quella prima scena Dio consegna al profeta la sua parola, lo abbiamo detto, non si tratta semplicemente di assumere una parola in modo neutrale, inscatolarla e poi liberarla quando sono arrivato ai destinatari. Si tratta di mangiare il rotolo e di sentirne il gusto, la dolcezza o in altri casi l'amarezza. Si tratta quindi di fare proprio l'atteggiamento di Dio, e il profeta deve da questo punto di vista essere ricco di sentimenti. C'è un testo che a me sembra simpatico per cogliere il pathos di Dio, il modo in cui Dio sente la condizione del suo popolo. Questa è la parola che il profeta Geremia comunicò a Baruch, figlio di Neria, quando egli scriveva queste parole in un libro sotto la dettatura di Geremia nel quarto anno di Joachim, figlio di Geremia, re di Giuda. Dice il Signore, Dio di Israele, su di te, Baruch: tu hai detto guai a me, perché il Signore aggiunge tristezza al mio dolore. Io sono stanco dei miei geniti e non trovo pace. Dice il Signore Dio: ecco, io abbatto ciò che ho edificato e radico ciò che ho piantato, così per tutta la terra. E tu stai cercando grandi cose per te. Non cercarle, perché io manderò la sventura su ogni uomo, oracolo del Signore. A te farò dono della tua vita come bottino in tutti i luoghi dove tu andrai. A me piace molto questo, però è questione poi di gusto. Baruch si lamenta. Si lamenta perché il suo destino è un destino di sofferenza. È un film di angoscia, di paura. Vale la pena mettersi al servizio del Signore e dovere patire, e dovere patire in questo modo? E il Signore gli risponde: ma non vedi quello che sta succedendo? Non vedi che io sto distruggendo quello che ho fatto, la mia opera, la mia opera, e tu pretendi di stare bene? Quando io, il Signore, patisco il fallimento di un mio progetto, dei miei desideri, le mie angosce, insomma, in qualche modo anche lui, il profeta, deve pagare il prezzo che Dio paga per la infedeltà del suo popolo e quindi per la rovina in qualche modo del suo disegno. Deve il profeta accettare il pathos di Dio. È un prezzo che Dio paga e che il profeta deve pagare insieme con lui. Ma vale anche l'altro aspetto. Vi mettete dall'altra parte quando il profeta annuncia al popolo, annuncia la parola di Dio con il pathos di Dio. ma c'è anche un patto col popolo. C'è una sofferenza di Israele, c'è un fallimento di Israele, e il profeta può rimanere indifferente davanti a quello che annuncia. Pacca, il profeta deve pagare il prezzo del popolo, deve condividere con il popolo la gioia, la speranza, ma anche il giudizio e la sofferenza. Lo porta nella sua carne. Prima di poterlo annunciare al popolo, il profeta lo subisce lui, il giudizio di Dio. Ed è per questa duplice partecipazione al patto di Dio e al patto del popolo che il profeta può davvero diventare mediatore, può davvero diventare quello che unisce il Signore con il popolo, che li mette uno di fronte all'altro, che permette il dialogo, lo scambio, la comunicazione, il che evidentemente rende il profeta una persona ricchissima. Ricchissima perché ha i sei sentimenti di Dio e ha i sei sentimenti del popolo. Condivide il patto di Dio, condivide l'esperienza del popolo. Questo in certi momenti lo lacera, però effettivamente lo rende una persona straordinariamente ricca. Questo si vede benissimo in Geremia, lo si vede un tantino anche in Ezechiele, anche se qualcuno dice che Ezechiele è un profeta freddo, e lo è, ma lo è di quella freddezza che l'uomo si costruisce quando ha da capire troppo, e allora bisogna che in qualche modo per portare il peso della sofferenza si faccia una pelle dura, ma nasce da questo sentimento forte di condivisione con Dio e con il popolo.
Thank you.